Mille Voci.
Buongiorno da Roberto Antonini al microfono, Alessio Sturaro in regia, Tania Ciriaco al centralino a raccogliere le vostre sollecitazioni. L'universo dentro di noi, il cervello e i suoi misteri, questo è il titolo della puntata odierna e prendiamo spunto dal forte calo relazionale, tattile ma non solo, legato alla pandemia per interrogarci sulle diverse funzioni cerebrali e per ricordarci come funzioniamo a livello cognitivo e sensoriale, perché sentiamo ad esempio la necessità di abbracciarci o di stringerci la mano, in che modo il distanziamento influisce a livello cerebrale, in che modo le funzioni cerebrali sono diverse tra uomini e donne. Il cervello presiede al controllo delle emozioni, a quello dei sensi, al linguaggio, alla memoria, all'apprendimento, è la nostra coscienza e il nostro universo, il nostro motore e in fondo la nostra identità biologica. Con quattro esperti tenteremo di rispondere ai tanti interrogativi addentrandoci nei meandri di un mondo assolutamente straordinario. Poi li presenteremo man mano. Comunque sono Pamela Gazzi, Francesco Bruno, Anna Del Rico e Marco Rasile, tutti dottori, dottoresse, ricercatori, ricercatrici. L'universo dentro di noi, dunque, il cervello e i suoi enigmi. E come sempre a Mille Voci, protagonista il nostro pubblico, che può scrivere via WhatsApp, ad esempio, Telegram o telefonare ai seguenti numeri, e chiedo a Alessio Sturaro di ricordarceli.
0848 03 0808 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, io direi di iniziare con la domanda più semplice per certi versi e al tempo stesso magari anche più complessa: cos'è il cervello? Allora, dare la parola dapprima a Anna Del Rico, che è collegata con noi via Skype. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è neuroscienziata alla Goethe Universität, scusi, di Francoforte, autrice del Senso Perfetto, Mai sottovalutare il naso, codice edizioni. E dunque questa domanda, che è naturalmente a cui chiederei una risposta abbastanza semplice, no? Per il nostro pubblico, cos'è il cervello?
È una domanda da $1 milione, si potrebbe dire. C'è da dire una cosa: noi siamo abituati tradizionalmente nella nostra società a separare sempre, no? Corpo e mente, sensazioni e, diciamo, aspirazioni superiori e intangibili con il corpo. E il cervello di solito viene associato, ovviamente, per antonomasia, alla mente, alle funzioni cognitive e a tutto quel sistema che ci permette di ragionare e pensare e essere coscienti di ciò che ci accade, no? In realtà la cosa è molto più complicata, perché noi siamo corpo e mente insieme, in un certo senso. E il cervello è un organo che ci permette di recepire, raccogliere le informazioni che arrivano dal mondo esterno, ma anche dal resto del corpo, diciamo rielaborarle e rispondere ad esso. Per cui è, diciamo, un po' un'interfaccia che ci permette di collegarci a noi stessi e al mondo esterno. E però la differenza tra, appunto, corpo e mente è molto più sottile di quanto siamo abituati a pensare.
Ecco, questo è molto importante, la filosofia da sempre si è posta a queste domande. Poi voi neuroscienziati ci spiegate che ci sono 100 miliardi di neuroni connessi tra di loro attraverso 100.000 miliardi di sinapsi, eccetera. Dunque è un mondo molto complicato, complesso e anche affascinante. Allora chiederei a Marco Rasile, che è ricercatore e docente di neuroanatomia all'Università Humanitas di Milano, ecco, cosa c'è ancora da scoprire? Abbiamo già scoperto molto dal suo punto di vista. Buongiorno, prima di tutto.
Buongiorno.
Lei che fa ricerca, ecco, lei fa ricerca, per cui...
Sì. La domanda è assolutamente pertinente e direi che c'è ancora tantissimo da scoprire. Probabilmente potrei anche dire che non sappiamo ancora neppure quali sono le domande del futuro, nel senso che la ricerca funziona un po' a mattoncini: stiamo costruendo qualcosa e con le conoscenze che abbiamo al momento possiamo farci le domande del futuro, quindi è una continua esplorazione sicuramente ci saranno delle appunto delle importanti scoperte, non sappiamo neppure ancora in che direzione andranno.
Ecco, lei in particolare su cosa sta studiando, su cosa sta cercando di scoprire? Se penso che il ricercatore vuole arrivare anche a trovare qualcosa che non è stato finora identificato o studiato sufficientemente, e dunque una domanda è semplice, no? Lei le sue giornate le consacra a cosa?
Allora sì, il mondo ricercatore della ricerca ovviamente è un po', diciamo, dipende chiaramente da molte cose, nel senso che è composto, diciamo, da una ricerca principale, da collaborazioni. In ogni modo, quello di cui mi occupo principalmente, diciamo, sono le modifiche che ci sono a livello cerebrale durante l'infiammazione in gravidanza. Quindi se, diciamo, una donna incinta, quindi durante la sua gravidanza, è soggetta ad infiammazioni che possono essere, ad esempio, non lo so, infezioni virali o infezioni batteriche, quello che studiamo è, diciamo, l'influsso di queste infiammazioni sullo sviluppo cerebrale del nascituro.
Ecco, dunque un campo molto specifico, poi ci torneremo. Do il benvenuto anche a Francesco Bruno, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Ecco, psicologo, neuroscienziato all'Università Magna Grecia di Catanzaro, coautore di La scienza degli abbracci e la scoperta del nostro cervello socio-emotivo. Naturalmente non è un caso che l'abbiamo invitata, perché volevamo proprio partire da questo. Ecco, dunque l'abbraccio, che ci manca un po', ci manca la stretta di mano, l'abbraccio naturalmente, per la pandemia, c'è questo distanziamento sociale, cercheremo di capire in che modo influisce e perché ci manca così tanto. Ma vorrei cominciare con una domanda un po' generica. Ecco, da dove arriva quest'idea dell'abbraccio a livello antropologico? Cioè, gli uomini, gli esseri umani si sono sempre abbracciati?
Diciamo che nel corso degli anni sono stati ritrovati diversi scheletri umani sepolti abbracciati, risalenti addirittura alla preistoria, e questo ha fatto ipotizzare che l'abbraccio fosse già utilizzato all'epoca come gesto d'affetto. Il caso più emblematico è quello degli amanti di Valdaro, che attualmente sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Mantova. Gli archeologi però, esaminando questi reperti, si sono resi conto che in realtà la posizione abbracciata, in questo come in molti altri casi, si era venuta a creare a seguito della decomposizione dei corpi. Allo stato attuale quindi non possiamo stabilire se il gesto dell'abbraccio fosse già presente in epoca preistorica. Al di là però di questi ritrovamenti ossei, possiamo dire che esistono delle incisioni rupestri, così come delle piccole statuine che rappresentano la dea sumera dell'amore abbracciata al suo compagno, a sua volta il dio della fertilità, e risalgono circa al 3000 avanti Cristo. Allo stesso modo, a proposito dell'antico Egitto, è stata rinvenuta una raffigurazione di abbraccio nel 2010 proprio nella tomba del sacerdote Rujika, che risale alla quinta dinastia, dove appunto è teneramente abbracciato alla spalla di sua moglie. Quindi diciamo che sicuramente possiamo affermare che il gesto dell'abbraccio, in quanto gesto di affetto, è presente almeno dal 3000 avanti Cristo.
Poi arriveremo naturalmente all'aspetto neurologico, ma una domanda così a bruciapelo: ma gli animali si abbracciano anche loro?
Gli animali si abbracciano, diciamo che in molte specie animali, circa 25 specie di uccelli e 67 di mammiferi, è stato osservato un comportamento simile a quello dell'abbraccio, ossia l'huddling, che è utile ai fini della termoregolazione. Le faccio un esempio: i pinguini, i topi ad esempio, tendono a stare molto uniti appunto per conservare in un certo senso la temperatura corporea. Allo stesso modo è noto come i koala tendono ad abbracciare gli alberi, e i ricercatori sono chiesti proprio perché i koala abbracciano gli alberi. È stata osservata una cosa molto curiosa a tal proposito, tant'è che quando la temperatura è maggiore ai 25 gradi centigradi, i koala tendono a scendere dagli alberi di eucalipto, da dove traggono nutrimento, per andare ad abbracciare gli alberi di acacia, che presentano in realtà una temperatura inferiore di 5 gradi centigradi, quindi lo fanno fondamentalmente per rinfrescarsi nelle giornate particolarmente afose. A proposito delle specie più simili all'uomo, invece, l'abbraccio è stato osservato, è stato ben caratterizzato nelle guerezza, nelle scimmie guerezza, così come nelle scimmie ragno. In questo caso viene utilizzato sia come gesto di saluto che per ridurre la tensione all'interno dei gruppi sociali, quindi in un certo senso per comunicare messaggi fondamentalmente positivi.
Ecco, intanto i nostri ascoltatori cominciano a scrivere, l'invito a porre le loro domande, i loro suggerimenti, a chiedere. Abbiamo la possibilità dunque di interloquire con quattro esperti. Di nuovo, rimango un po' con lei, perché da quanto lei diceva si ha l'impressione che in fondo l'abbraccio è qualcosa di sostanzialmente un po', diciamo così, un po' brutalmente, un po' egoistico anche, no? Cioè qualcosa non è disinteressato, si abbraccia qualcuno perché abbiamo bisogno o per scaldarci o per proteggerci, e negli esseri umani è così anche, l'abbiamo visto nel mondo animale, questa è la spiegazione che ci dà lei, ma negli esseri umani, cioè, cosa serve l'abbraccio in fondo?
Negli esseri umani fondamentalmente è stato dimostrato come l'abbraccio, oltre che come gesto di saluto, viene utilizzato fondamentalmente per esprimere emozioni e sostegno sociale, tant'è che sia i maschi che le femmine tendono ad utilizzare proprio l'abbraccio come gesto motorio principale per esprimere amore. Poi la cosa curiosa è che a seconda dei movimenti secondari che accompagnano questo abbraccio, noi possiamo decifrare anche il tipo di emozione che ci viene comunicato tramite l'abbraccio.
Ecco, ma cosa succede nel cervello quando si abbraccia? C'è qualche reazione biologica? Penso agli ormoni, per esempio, c'è qualcosa che si attiva di particolare?
Sì, è stato dimostrato come l'abbraccio stimoli il rilascio di ossitocina, il famigerato ormone dell'amore. Questo chiaramente ha importanti ripercussioni su tutte le dimensioni chiave della nostra salute e del nostro benessere, tant'è che a livello fisico, ad esempio, diminuisce la pressione arteriosa, il battito cardiaco, quindi funge da fattore protettivo contro lo sviluppo di malattie cardiovascolari, e allo stesso modo rafforza il sistema immunitario, ed è stato dimostrato come tenda in un certo senso a rappresentare un fattore protettivo contro lo sviluppo di malattie virali, ad esempio il raffreddore comune. Sulla dimensione invece più psicologica e sociale, tende a rafforzare i legami, l'attaccamento, migliora il riconoscimento delle emozioni, così come la memoria sociale, ma soprattutto ci rende più sinceri, più fedeli e anche più empatici.
Lei ha accennato alla questione anche un po' di genere, poi ci torniamo naturalmente. Io volevo porre una domanda al dottor Rasile sul termine ossitocina. Lei ha detto la famigerata ossitocina, di cosa si tratta? Cioè, noi abbiamo un cervello che è molto influenzato dall'aspetto ormonale, no? Dagli ormoni, sia quelli femminili, estrogeni, androgeni. E l'ossitocina cos'è, professore?
Ok. Sì, assolutamente. Diciamo che il nostro cervello ovviamente è sottoposto all'influenza di molti diversi ormoni. Questi diversi ormoni, fra cui appunto anche l'ossitocina, quindi che cos'è? Fondamentalmente una molecola che viene trasportata, diciamo, dal flusso sanguigno, può andare quindi ad influenzare anche il nostro cervello. Quello che succede è che questi diversi ormoni vengono anche a loro volta regolati in qualche modo dagli estrogeni, come lei diceva, e dal testosterone, quindi in qualche modo possiamo dire che l'ossitocina agisce in maniera diversa su un uomo rispetto ad una donna.
Ecco, molto interessante. Poi ci torniamo naturalmente. Prima di ridare la parola alla professoressa D'Enrico, di nuovo volevo sentire proprio il professor Bruno su quello che è il distanziamento sociale, nel senso che ci possiamo chiedere se a livello neurologico la pandemia, con questa sua conseguenza, ha degli effetti, si misurano già gli effetti?
Si misurano già gli effetti, assolutamente, non a caso sono stati documentati nell'ambito della letteratura internazionale un aumento esponenziale dei disturbi dell'umore, dei disturbi d'ansia, anche del disturbo ossessivo compulsivo per quanto riguarda la paura della contaminazione e del post-traumatico da stress. Sono tutti elementi collegati anche alla riduzione del contatto fisico positivo, proprio per il discorso che facevo prima e del fatto che favorendo il rilascio di ossitocina, che a sua volta va anche ad influenzare altri sistemi neurotrasmettitoriali, come ad esempio quello della dopamina, la cosiddetta sostanza del piacere, parlando sempre in termini più gergali, o la serotonina, la sostanza del buon umore. Quindi sì, assolutamente ha delle ripercussioni veramente sostanziali, ma teniamo presente che già dalla prima da quando siamo in fasce è molto importante il contatto fisico, e questo è stato dimostrato, tant'è vero che ad esempio viene utilizzata la canguroterapia sui neonati prematuri, appunto per fare in modo che ricevano del contatto fisico. Mi viene in mente
canguroterapia?
Sì. La canguroterapia è proprio una tecnica che viene utilizzata per fare in modo che il neonato abbia un contatto fisico in qualche modo.
Ecco.
Si utilizza con i bambini prematuri e serve anche a controllare.
Ecco, ma non è che ci sia fisicamente un canguro, no, per essere chiari, no, per dei profani
noi. No,
ecco,
no. È sempre una terapeuta, un'infermiera ad applicare questa tipologia di contatto.
Cioè il canguro è un essere umano sostanzialmente.
Si ha l'impossibilità di poter fare in modo che il bambino stabilisca il contatto pelle a pelle appunto con la mamma. E le stavo facendo un riferimento appunto a questo esperimento di qualche anno fa, dove è stato dimostrato come sono stati presi alcuni bambini che sono stati sottoposti a canguroterapia, altri no. A distanza di 6 mesi è stato visto come questo aveva influito anche sullo sviluppo cognitivo e fisico rispetto appunto al gruppo di controllo, quindi bambini che non avevano ricevuto questo trattamento.
Beh, straordinario, un mondo veramente magnifico e magico per certi versi, soprattutto per chi non ha le competenze come il sottoscritto. Si capisce che effettivamente è bellissimo addentrarsi in questi misteri, e il lavoro che fate è sicuramente utilissimo. Alla professoressa D'Enrico volevo chiedere questo. Lei si occupa naturalmente come neuroscienziata di tutto quello che riguarda il cervello, ma in particolare recentemente dell'olfatto, che forse è quello a cui facciamo meno attenzione, un po', diciamo, è un aspetto, quello della comunicazione olfattiva, un po' messa da parte anche nei percorsi educativi. Lei se ne è occupata in un libro, no? È un senso forse il meno razionale dei 5, collegato a delle aree ancestrali del nostro cervello, e però ci è anche immediato, cioè nel senso che ci permette di avere un rapporto istintivo diretto col mondo che ci circonda. Allora, perché la sua attenzione si è concentrata proprio su questo senso, l'olfatto, il naso, in altre parole?
Sì, ho avuto, diciamo, una passione da sempre per i sensi, e perché sono le nostre finestre sul mondo, no? E attraverso tutti i nostri sensi che noi recepiamo quello che accade intorno a noi e quindi poi lo elaboriamo. E l'olfatto è forse, insieme al tatto, tra l'altro, proprio uno dei sensi più intimi e anche vitali, che tradizionalmente e culturalmente è sempre stato messo un po' da parte, perché si è sempre considerata la vista e l'udito come i sensi dell'intelletto, e i filosofi dicevano che si poteva raggiungere una contemplazione estetica vera e conoscitiva solo appunto con sensi come la vista e l'udito. D'altra parte, le connessioni nervose tra l'olfatto e quindi i recettori per gli odori, diciamo, nel naso e il cervello sono particolarmente efficaci e dirette. Noi abbiamo dei neuroni, sono veri e propri neuroni, che sono capaci di recepire le molecole odorose che poi generano quelle sensazioni che noi chiamiamo odori. Nel naso le possiamo immaginare come nella parte più profonda delle fosse nasali, più o meno all'altezza degli occhi, abbiamo una struttura specializzata chiamata epitelio olfattivo, dove ci sono dei veri e propri neuroni. Questi neuroni hanno delle protrusioni verso l'esterno, verso il muco, possiamo immaginarli come delle antenne, delle ciglia, dove ci sono delle proteine specializzate che sono appunto i recettori olfattivi, cioè proteine specializzate che riconoscono le molecole odorose quando noi le inaliamo. Dall'altra parte di questo neurone olfattivo parte un lungo cavo, diciamo i nervi olfattivi, che vanno direttamente al cervello. E da lì l'informazione arriva poi alla parte più profonda e ancestrale del cervello, quella che chiamiamo area limbica, dove ci sono anche i distretti legati all'elaborazione delle memorie e delle emozioni, quindi ippocampo e amigdala. Qualcuno avrà già sentito magari queste, i nomi di queste strutture. E questa è una delle ragioni per cui la sensazione odorosa, che poi diventa, noi interpretiamo banalmente come odore, è in grado di evocare su di noi emozioni e reazioni così viscerali. A volte si hanno anche reazioni di disgusto molto forte. Ed è un senso che fa un po' a metà tra la distanza e il contatto, nel senso che noi possiamo sentire gli odori, diciamo, anche a distanza, perché vengono trasportati dall'aria, ma di fatto poi la molecola deve entrare nel nostro naso e toccare, diciamo così, i recettori olfattivi. Tra l'altro, nella nostra società normalmente, almeno in periodo pre-Covid, è ovviamente normale stringere la mano ad una persona quando la si incontra, quando ci si presenta. Una cosa che gli scienziati hanno osservato e studiato è che inconsciamente, dopo aver esserci presentati a qualcuno di nuovo e avergli stretto la mano, quello che facciamo è portare la mano al nostro naso e annusarla.
Ah, ecco, non ce ne eravamo accorti.
È una ricerca che è stata condotta da alcuni ricercatori del Weizmann Institute a Israele, e si è visto già il fatto di toccarsi, portare la mano al naso, è una cosa che si fa molto spesso, no? È un'azione anche di tipo psicologico, che aiuta a volte anche a diminuire lo stress, o che facciamo inconsapevolmente. Quello che gli scienziati hanno osservato è che però dopo aver stretto la mano a qualcuno, questa azione diventa molto più frequente. E facendo un confronto con appunto un gruppo di controllo, osservando diverse persone, si è visto che effettivamente quando si stringe la mano a uno sconosciuto, questa azione veniva fatta molto più spesso. E inoltre venivano misurate anche l'azione di sniff, si dice, cioè di annusamento attivo, e si è visto che effettivamente la persona annusava la propria mano. Ora, il significato biologico di questa cosa ancora non è del tutto chiara. Una delle ipotesi principali è che ovviamente noi in qualche modo comunichiamo o raccogliamo informazioni anche sulle altre persone anche attraverso il nostro odore. E probabilmente anche questo scambio di odoroso che viene attraverso le mani probabilmente una qualche funzione ha. Non sappiamo ancora esattamente se ci sono delle molecole specifiche che possono influenzare il nostro comportamento, questo non è ancora chiaro. È possibile anche che questo sia solo un, si dice in termini scientifici, residuato evolutivo, ossia è un'azione, un comportamento comune anche ad altri animali, che nel corso della nostra evoluzione magari ha avuto un effetto, che poi ovviamente con la nostra evoluzione sia biologica che culturale si è poi perso, ma è rimasto in qualche modo come quasi un residuo, appunto, che comunque porta comunicazione.
Sì,
quindi
ma
vediamo che lo fatto è importante anche per appunto il contatto.
Ecco, dottoressa, ma ci sono ovviamente degli odori piacevoli e degli odori spiacevoli. La domanda è questa: cosa determina questa differenza? E socialmente è qualcosa di universale oppure cambia in funzione anche della società, la percezione dell'odore e questa classificazione tra quelli che ci piacciono o quelli che naturalmente ci fanno magari anche ribrezzo?
Questa è una cosa molto interessante, perché siamo portati a dare per scontato che certi odori sono, li definiamo puzze, e altri profumi. Una cosa che mi piace sempre ricordare è che puzza e profumo non esistono. Esiste un odore, esistono molecole odorose che, interagendo sul nostro naso e poi con il nostro anche vissuto, le nostre esperienze, si possono trasformare in un profumo o in un odore. E questa è una cosa che viene nel nostro cervello, diciamo così.
Ecco, c'è una parte del cervello che ci dice sostanzialmente se è piacevole o non è piacevole, perché ci sono degli odori che universalmente, credo, non so, del pesce marcio, non credo che ci sia nessuno a cui piaccia questo odore.
E invece
questo...
no.
Ah, l'ho sbagliato.
E invece no. Eccoci. Pensiamo per esempio ad alcuni cibi come lo squalo fermentato, che è una leccornia in alcuni paesi del nord Europa. O il kimchi, che è un cavolo fermentato, che è anche quello molto usato e mangiato a colazione in Corea e in altri paesi asiatici. Hanno fatto molti esperimenti su questo e c'è una serie di esperimenti, in particolare del Monell Institute, che è un istituto di ricerca proprio sul olfatto e gusto a Filadelfia, dove tempo fa una ricercatrice, Pamela Dalton, le fu chiesto dal Pentagono degli Stati Uniti di fare alcune ricerche per mettere appunto una bomba puzzolente. Yeah. E una strategia di attacco che sia il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma anche diversi altri gruppi, anche nell'esercito in Israele, per esempio, molti altri gruppi nel mondo, viene spesso usato, si cerca di mettere a punto a scopo in qualche modo intimidatorio o per ad esempio disperdere le folle o in strategie di questo tipo. Quello che però si è osservato facendo diversi esperimenti per provare a mettere a punto una bomba puzzolente che possa avere un effetto più o meno universale è che non era possibile, perché a seconda del contesto culturale, del gruppo sociale a cui si fa riferimento, certi odori potranno essere più o meno tollerati e quindi saranno percepiti al massimo un po' sgradevoli, ma dipende sempre dal contesto e dalle nostre aspettative. Oltretutto anche un odore di fiori, quello che normalmente definiamo un profumo di rosa o violette, se è troppo intenso diventa a un certo punto sgradevole, può anche darci la nausea. E quindi vediamo che torniamo al fatto che cosa piace, cosa non piace, diventa molto soggettivo e dipende davvero da tantissimi fattori. C'è una molecola che si chiama acido isovalerico e questa molecola in alcuni esperimenti si è fatta annusare ad alcuni volontari e dicendo loro, mettendo sull'etichetta dal vasetto che annusavano, il nome formaggio. E effettivamente poi registrando le reazioni e le valutazioni dei soggetti, veniva detto loro, questi reagivano con un certo apprezzamento per il cibo. Quando la stessa molecola veniva fatta annusare, c'era l'etichetta vomito, le reazioni delle persone erano completamente diverse e anzi più era sgradevole, più lo trovavano sgradevole, più erano convinti di aver annusato due cose diverse, quando in realtà si trattava esattamente della stessa sostanza, ma il modo in cui venivano presentati era diverso. Quindi è veramente anche interessante vedere come le nostre reazioni, le nostre aspettative a ciò che percepiamo e annusiamo siano modulabili in un certo senso.
Certo, e poi daremo anche la parola ai nostri ascoltatori su queste tematiche che sono effettivamente appassionanti e che si impara, ci permettono questi nostri ospiti di apprendere, di imparare, di capire la complessità ma anche la bellezza di questa ricerca scientifica. Ancora una domanda a lei prima poi di passare la parola alla dottoressa Pamela Gazzi, che ci raggiunge, capo servizio di neurologia all'ospedale regionale di Lugano. Volevo ancora chiederle questo proprio sulla differenza di età nella percezione dell'olfatto e anche se esiste di genere.
Allora, per quanto riguarda l'età, dobbiamo dire che è uno dei sensi, insieme al tatto, di nuovo, che si sviluppa prima. Il tatto è il primo ad essere, sviluppato già a livello embrionale e dalla dodicesima settimana di gestazione l'olfatto inizia a essere attivo. Per cui è una stimolazione che già nel grembo materno inizia a svilupparsi e infatti sia le abitudini di alimentari anche e quindi le molecole di nuovo odorose e gustative che il feto percepisce durante la vita intrauterina influenzerà poi anche successivamente la sua predisposizione a determinati gusti, quindi questo è un elemento molto importante. Per quanto invece riguarda la differenza tra i sessi, la questione è molto più intricata e sottile, perché siamo abituati a pensare di nuovo che di solito sesso femminile sia più predisposto o abbia un olfatto spesso più, si dice spesso che le donne hanno un olfatto più fine o più sensibile. Di fatto, facendo diversi esperimenti, anche meta-analisi, quindi analisi trasversali tra diversi studi e ricerche, quello che è emerso è che molto spesso è un si tratta di un bias, nel senso
un pregiudizio. Un pregiudizio.
Sì, in un certo senso sì, perché le donne spesso sono portate per culturalmente o anche per abitudine a usare di più i profumi o certe profumazioni, di conseguenza ci fanno più attenzione e questa attenzione le rende ovviamente più abili a un certo punto anche a riconoscerle. Questa è una cosa che riguarda tutti in generale, noi riconosciamo un odore quando ci poniamo attenzione.
Certo, e questo ci introduce anche al tema del rapporto tra quello che è genetico e quello che è sociale, che è un po' la questione dell'uovo e della gallina. Non è sempre chiaro, credo anche per voi non sia così scontato capire cosa fa parte del patrimonio genetico, cos'è invece culturale e poi in che misura l'aspetto culturale può trasformare questo patrimonio genetico, ma ci ritorneremo. Intanto do il buongiorno alla dottoressa Pamela Gazzi, che dovrebbe essere in linea.
Ecco. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Grazie. A Mille Voci. Lei, lo ripeto, è capo servizio di neurologia all'ospedale regionale di Lugano. Tra l'altro la prossima settimana era prevista una serie di conferenze sul cervello, lei avrebbe dovuto partecipare, però questa settimana è stata annullata, peccato, esatto. Ma diamo l'opportunità dunque ai nostri ascoltatori di approfittare della sua presenza per porle alcune domande e poi speriamo che verrà organizzata più tardi qui nella Svizzera italiana. Dunque, il tema che è abbastanza popolare è quello: gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, punto di domanda. C'era stato qualche anno fa una pubblicazione molto importante e popolare di una neuropsichiatra americana di Berkeley, Luann Brizendine, aveva scritto un libro tradotto anche in italiano, Cervello delle donne, dove diceva in sostanza le differenze tra strutture anatomiche, funzioni mentali, di sesso maschile e femminile sono un dato di fatto, affettività, corporità, comportamento, eccetera, eccetera. Insomma, fanno in modo che benché ci sia un patrimonio comune del 99% nel cervello dei maschi e delle femmine, ci siano delle diversità. Ecco, a che punto siamo? Cosa ci può dire in merito?
Ci sono senz'altro delle differenze tra il cervello maschile e femminile che derivano da dei meccanismi di adattamento a scopo evolutivo e naturalmente uomini e donne sono diversi in molti modi, a livello dell'aspetto ma anche dei tratti psicologici, e queste differenze riflettono un po' l'interazione, come diceva prima, tra i geni, gli ormoni sessuali e l'ambiente. Quando parliamo di ambiente dobbiamo considerare appunto quello che è il nostro ruolo sociale e come noi viviamo il nostro essere uomini e donne nella società e nel luogo in cui siamo. E queste differenze naturalmente contribuiscono alla suscettibilità a determinate malattie neuropsichiatriche e sono all'origine di alcuni comportamenti specifici ed è importante considerarle nella ricerca e nella pratica clinica, non possiamo dimenticarle. C'è questa branca della neuroscienza delle differenze sessuali che studia le caratteristiche del cervello che differenziano i maschi dalle femmine e vi sono diciamo alcune caratteristiche come a livello anatomico e a livello neuropsicologico e cognitivo che sono emerse da alcuni studi che sono stati in parte criticati proprio perché è molto difficile poi discriminare il ruolo dall'ambiente rispetto a quello appunto della genetica e degli ormoni. Gli ormoni naturalmente influenzano però il nostro cervello in tutta la nostra vita, il cervello ha recettori diffusi per gli ormoni sessuali, estrogeni e progestinici nella donna, testosterone e altri androgeni soprattutto per l'uomo, e sono così importanti che il cervello stesso ne produce in parte questi ormoni che si chiamano neurosteroidi.
Ecco, dunque possiamo dire che per esempio, dunque lei ci ha ricordato, ci sono tre elementi, i geni, gli ormoni e l'ambiente, no? E poi il rapporto tra questi tre aspetti non è, penso, una cosa così scontata, ma possiamo dire che mediamente, come scrive dunque questa neuropsichiatra americana, per esempio, le donne sono più suscettibili a malattie depressive, gli uomini tendenzialmente sono più aggressivi per via appunto di fatto che abbiano più androgeni rispetto alle donne. Le donne tendono per esempio a relazionarsi di più, a parlare di più, si tratta di una banalità o c'è qualcosa di scientifico?
Ci sono alcuni studi scientifici che hanno evidenziato questo. E a livello anatomico ci sono delle differenze, ad esempio nelle donne sono state evidenziate delle maggiori connessioni interemisferiche tra i due emisferi cerebrali, che sono quelle che un po' sono deputate a quello che è appunto il multitasking, la capacità comunque di compiere compiti in maniera simultanea. Nell'uomo sembra esserci un cervello più lateralizzato e poi alcune strutture.
Dunque, se siamo meno multitasking, noi maschi, non è colpa nostra.
Non è colpa vostra, no, del vostro cervello.
Sì.
L'ippocampo, che è deputato alla memoria, funziona probabilmente in maniera differente. E anche l'amigdala, che è deputata invece a quello che è l'elaborazione delle emozioni, ma anche della paura e dell'aggressività. E ci sono forse delle differenze anche nell'assetto neurotrasmettitoriale, e che poi si ripercuotono poi in alcuni aspetti più di tipo neuropsicologico e cognitivo. E sono stati effettuati alcuni test e sembra che effettivamente le donne abbiano migliori capacità nel riconoscere i volti e le emozioni che esprimono i volti, e hanno una nettamente migliori capacità in tutti i compiti relativi al linguaggio, mentre gli uomini risultano più abili in tutti quelli che sono i compiti visuo-spaziali relativi ad esempio all'orientamento. Questo proprio perché probabilmente il nostro cervello primordiale, ancestrale, era programmato per motivi di evolutivi di sopravvivenza dei compiti differenti. Quindi nella donna il riconoscere i volti era relativo poi a quello che era l'espressione dei volti, alla cura poi della prole, del bambino, e nell'uomo l'orientamento era più relativo agli aspetti di compito di sopravvivenza, di ricerca del cibo. In
ecco, ancora una domanda, poi passo agli altri ospiti. Lei ha parlato di cura. È qualcosa che naturalmente ci fa riflettere su quello che può essere innato e quello che può essere sociale, perché ci sono dei ruoli sociali naturalmente, no? Molto, molto discussi, a volte discutibili perché sono un po' fissi, e poi può essere magari la genetica può diventare una scusa, un pretesto magari per avanzare dei discorsi di discriminazione, eccetera. Però nel caso della cura c'è qualcosa che è chiaramente nato, credo, no? Leggendo un po' qui e là le analisi che sono state fatte, anche questo testo di Brisendine, è qualcosa che si può già notare nel neonato, piuttosto nella neonata, la maggior propensione alla cura.
Esatto, probabilmente è così, perché la donna deve, il suo compito diciamo è quello di curare, poi di procreare, di curare la prole, e a scopo appunto di sopravvivenza. In qualche maniera i circuiti della cura e tutto quello che è l'assetto neurotrasmettitoriale probabilmente sono in qualche maniera predisposti, e l'aspetto relativo al linguaggio, al riconoscimento dei volti, in qualche maniera le porta ad essere più predisposte, secondo questi autori, a una maggiore socialità, a una maggiore capacità di creare alleanze e legami. Però appunto c'è da dire che fortunatamente non abbiamo solo un cervello primordiale, ma il cervello può apprendere, non resta poi uguale per sempre, quindi la biologia probabilmente influenza il nostro assetto diciamo cerebrale, ma non ci imprigiona in questo schema, ed è possibile con gli interessi, con l'interazione con l'ambiente, modificare poi, e anche diciamo per l'uomo i circuiti della cura naturalmente, e possono poi svilupparsi allo stesso modo.
È un mondo molto complesso, e io la ringrazio e ringrazio gli ospiti per la loro capacità di raccontarci queste cose in modo semplice a noi profani. Dottor Rasile, abbiamo sentito finora dunque diversi aspetti del funzionamento del cervello, e uno dei punti che viene tra l'altro sottolineato da alcuni ascoltatori, un ascoltatore o ascoltatrice, non so, ci dice: va bene la ricerca, sì, ma non vorrei che tutti i nostri comportamenti abbiano una giustificazione organica, tra virgolette, per sminuire l'importanza e la responsabilità personale per capire i nostri comportamenti. Non ditemi che Freud è oramai superato. In questo mondo complesso il suo pensiero è come non mai attuale. Allora, la domanda è questa qui, e io aggiungerei anche, la dottoressa prima ci ha, dunque Pamela Agazzi ci ha detto che c'erano tre elementi, i geni, gli ormoni e l'ambiente. Voi ricercatori come fate a capire cosa è veramente innato, e i geni si trasformano nella storia, cioè sono sempre gli stessi oppure vengono influenzati dall'ambiente?
Però sì, sicuramente dobbiamo partire, diciamo, credo, chiarendo sicuramente un concetto, ovvero quello che solitamente, di cui solitamente si parla, sono differenze sessuali, mentre invece un'altra cosa chiaramente è parlare di dimorfismi. Dimorfismi significa avere due forme diverse. Quindi quello che succede, per intenderci, è che la maggior parte di questi studi che citiamo, e che ovviamente servono, adesso cerco di spiegarmi meglio in cosa servono poi nella ricerca, parlano di differenze tra i sessi. Cosa significa? Per fare un esempio che diciamo, possono capire tutti, possono un po' arrivare più che altro, ecco, a tutti, se diciamo che negli uomini...
Dovrei, scusi, la interrompo semplicemente perché chiederei alla regia di richiamarla, perché la sentiamo molto male, per cui questo discorso okay, molto sì, interessante che sta facendo, abbiamo difficoltà a capirlo, per cui verrà richiamato e poi okay, le diamo di nuovo la linea. Allora io ripasserei la parola a Anna Del Rico, no, un po' su quanto è stato detto, perché anche nel suo campo specifico, poi lei come neuroscienziata chiaramente una visione d'insieme, non soltanto solo il fatto, ma nel suo campo specifico questi aspetti, dunque società da una parte, che apparentemente la cosa che interessa di più i nostri ascoltatori, no? Di capire in che misura siamo, diciamo, genetica, in che misura siamo degli animali culturali. È un grandissimo tema della filosofia, da quando esiste la filosofia, forse da quando esiste l'essere umano, e come dicevo forse non ci sarà mai una soluzione, non capiremo mai, un po' come l'uovo e la gallina, quale viene prima. Ma ci faccia lei una riflessione, no? Su questo aspetto, perché poi c'è proprio un'evoluzione che dipende anche dal tipo di società dove siamo, e in questo momento storico, con una pandemia globale, forse la neuroscienza anche fa una riflessione un po' diversa.
Sì, è veramente un discorso molto affascinante e anche molto delicato, complesso, proprio perché, come dicevo all'inizio della trasmissione, siamo abituati a vedere e a concepire mente e corpo come due entità separate e indipendenti. Quindi da un lato c'è appunto il cervello e le funzioni, diciamo, nobili, e dall'altro ci sono i sensi e quello che appunto il corpo è pura materia. In realtà è tutto molto più connesso e influenzato appunto sia da una parte, diciamo, di genetica, che ci dà, diciamo, una predisposizione, ma poi i fattori ambientali, sociali, culturali, che influenzano poi di fatto le nostre quello che poi diventiamo e la percezione anche di noi stessi, come ci relazioniamo e reagiamo agli agenti esterni, influenza tantissimo. Ed è in questo, proprio in questo ambito, che vediamo come non si può veramente fare una distinzione netta tra biologia e cultura da un certo punto di vista, e bisogna anche fare attenzione a non, diciamo, farmacologizzare qualunque cosa, nel senso, abbiamo visto per esempio i circuiti della dopamina o dell'ossitocina, gli ormoni hanno ovviamente un forte impatto nella modulazione nelle nostre attività neuronali, quindi di come i neuroni, diciamo, comunicano tra loro e quindi anche come funzioniamo. Di fatto però questi sono processi, diciamo, di attività di base, che ovviamente cambiano a seconda un po' del nostro stato, ma diciamo sono una condizione normale di base. Però non esiste una cura, diciamo, dell'abbraccio, nel senso come farmaco, è qualcosa che contribuisce ed è fondamentale per il nostro stare bene.
Certo.
Sono cose diverse. E la stessa cosa, giusto, finisco questa,
certo,
si ripercuote ad esempio nella nostra percezione di delle differenze tra i sessi, no? Che diciamo, perché ci sono appunto delle differenze di base che però poi scompaiono spesso se si osserva tutto nell'ampio raggio di variabilità che abbiamo tra tutti gli individui, quelli sia tra tutti i maschi che tra tutte le femmine, e nel contesto ancora culturale e di aspettative.
Bene, allora ridarei la parola al dottor Rasile, che doveva concludere il suo intervento. Prego, adesso la linea probabilmente migliore, speriamo.
Perfetto, spero, uh-huh, spero di sì. Sì, continuo assolutamente su quello che stava dicendo la professoressa Del Rico. Quindi, diciamo, questa differenza, appunto, chiarire il concetto tra differenze sessuali e dimorfismi. Le differenze sessuali sono fondamentalmente un continuum, quindi appunto per avere un esempio che sicuramente può arrivare a tutti, che cosa succede? Succede che nei maschi, ad esempio, abbiamo un'altezza media maggiore rispetto alle femmine, ma se prendiamo un individuo, una persona, e diciamo che questa persona è alta 180 cm, 1,80 m, non possiamo determinare di per sé se questa persona è un maschio o una femmina. Questo dato, il fatto che quindi i maschi siano più alti delle femmine, è comunque importante? Assolutamente sì, per la ricerca è comunque
fondamentale. Perché? Perché il fatto di studiare diciamo come agiscono le malattie, il fatto che alcune malattie siano prevalenti nei maschi rispetto alle femmine, ci permette di capire meglio quali siano i meccanismi all'origine delle malattie stesse. E se capiamo i meccanismi all'origine delle malattie, possiamo sicuramente curarli in maniera più efficace.
Ecco, mi sembra che è una puntualizzazione molto importante. Ritornerei sulla dottoressa Agazzi perché c'è un'ascoltatrice che ci dice questo. Aggressività nelle donne è, penso, un istinto di protezione come negli animali verso i cuccioli, ma nell'essere umano è sempre la donna alla fine a buscarle, come dire, negli esseri umani effettivamente c'è uno squilibrio, però bisogna dire, credo, che questi ormoni di cui si parlava, al di là naturalmente poi delle influenze sociali, perché quelle possono essere assolutamente determinanti, per esempio nella violenza, nell'aggressività, e poi anche le donne hanno degli ormoni maschili, no, credo, degli ormoni androgeni, ne hanno meno, ma poi, e non sono sempre regolari, ci sono i cicli, eccetera. Ecco, come rispondere a questa ascoltatrice?
Esatto, ovvio che il testosterone effettivamente probabilmente gioca un ruolo. Io appunto ho letto alcuni articoli che si chinano appunto su questo argomento della violenza, e sembra che, secondo questi autori, per me poi è difficile però giudicare se questi lavori sono poi corretti o meno, in qualche maniera la donna e l'uomo reagiscono diversamente ad alcune emozioni, ad alcune paure, all'allarme, e la donna reagisce a livello verbale piuttosto, abbiamo detto che il linguaggio è più sviluppato, l'uomo reagisce a livello motorio. E sembra che non sia appunto solo un aspetto ormonale, ma di circuiti cerebrali. Questo è quello che posso dire.
Ecco, ma c'è una ragione, tra virgolette, darwiniana in questa differenza? Cioè, possiamo dire che in fondo uomini e donne sono complementari, no? Se ritorniamo alle grotte, al fatto che l'uomo andava a caccia, la donna andava, c'è qualcosa di ancestrale che rimane, e possiamo dire che, non so, se l'uomo ha un senso dell'orientamento più sviluppato, la donna ha il linguaggio più sviluppato, c'è qualcosa di complementare anche a livello biologico?
Senz'altro, sì, secondo questi studi c'è qualcosa di complementare, e appunto nel linguaggio più sviluppato, perché questo permetteva alle donne di comunicare, di proteggere, di proteggersi l'un l'altra, e invece a livello motorio per l'uomo. Però come dicevamo prima, ecco, queste differenze non vogliono separare, ma vogliono in qualche maniera essere complementari. E poi c'è da dire, adesso dovremo vedere nel futuro con i nuovi ruoli come cambierà il nostro cervello, e questa è la cosa forse più interessante.
Allora, pongo un'altra domanda, prima di ritornare al dottor Bruno, brevemente di nuovo la dottoressa Delrico, perché la domanda riguarda il campo specifico sul quale ha scritto proprio un testo, un libro. Anni fa, dice Giovanni, avevo una segretaria molto corteggiata, io invece non la lasciavo oltrepassare la soglia dell'ufficio perché il suo profumo era esagerato, mi causava mal di testa. È qualcosa che spesso si sente da parte degli uomini, magari quando entrano in un grande magazzino, no? In genere il pian terreno è quello dei profumi, e ci sono pochi uomini che girano lì, in genere scappano perché molti non sopportano, c'è qualcosa anche di probabilmente di sociale, no? Prego.
Sì, anche quello in realtà molto soggettivo. In realtà ci sono moltissimi uomini che amano i profumi, li collezionano anche, sono esperti, a parte i nasi profumieri che sono i creatori di fragranze. E di nuovo, sempre veramente molto soggettiva. Se non siamo molto abituati o predisposti all'uso di profumi, ovviamente quando ne riceviamo una dose più o meno massiccia, ovviamente questo può essere molto sgradevole, e addirittura dare irritazione alle mucose nasali, addirittura provocarci mal di testa, nausea e reazioni appunto molto, molto sgradevoli. È sempre una questione appunto di abitudine e contesto e di uso. Dicevamo, ci sono anche, a me vengono in mente alcune colonie che andavano soprattutto negli anni 80 o 90 molto forte da uomo, che poi sono cambiate perché anche lì il gusto, anche nell'uso del tipo di fragranza cambia, ed è una cosa che è dettata in parte anche dal marketing, bisogna dire, e a cui appunto ci abituiamo. Di solito un odore, quando è sconosciuto, è più facile che possa risultare sgradevole. Questa è una reazione quasi istintiva, perché ovviamente siamo portati, l'ho fatto anche uno scopo di allerta e di difesa, per cui siamo portati a essere un po' sospettosi quando siamo esposti ad un odore che non conosciamo, perché potrebbe essere, diciamo, potenzialmente nocivo. e tendenzialmente se lo troviamo sgradevole è più facile creare questa associazione con qualcosa che è potenzialmente pericoloso. Per cui di solito se sentiamo un odore che più o meno ci piace o è neutro, dopo un po' c'è anche un adattamento fisiologico del naso, non lo sentiamo più, no? È la classica effetto del entriamo in una stanza, all'inizio sentiamo un po' l'odore che c'è, dopo un po' che ci stiamo dentro ci abituiamo. Se però quell'odore per noi è sgradevole, ci abitueremo un po', ma continueremo in qualche modo a sentirlo, proprio perché in qualche modo rimane nel cervello, a livello quasi inconscio, un continuo campanello di allarme, perché c'è questa quasi associazione forte tra qualcosa di sgradevole e qualcosa che comunque potrebbe essere dannoso e nocivo. Quindi questo è anche perché è più difficile, diciamo, sopportare certi odori che non ci piacciono.
Molto interessante, molto chiaro, dottoressa. Volevo porre una domanda ora al dottor Bruno, una domanda che in sostanza riprende quello che ci scrive un'ascoltatrice, che dice questo: quello che noto è che noi donne ci emozioniamo, ci rattristiamo, ce la prendiamo più degli uomini, le lacrime non si bloccano se qualcuno ci ferisce. Prendo spunto da questo e da un'osservazione della dottoressa Michela Matteoli, che è direttrice dell'Istituto di Neuroscienze dell'Università Humanitas di Milano, che dice questo: le donne sono spesso più brave nella gestione delle relazioni umane, nelle sfumature emotive, nel linguaggio verbale e pianificazione dei compiti, che è un po' di quello che diceva la studiosa di Berkeley, Luan Brizendine. Ecco, cosa dire a proposito di questo, no? Per rispondere a questa nostra ascoltatrice, questa capacità maggiore delle donne di entrare, diciamo, nel circuito emotivo?
Sì, se posso aggiungere qualcosa a quanto hanno già detto i colleghi, è che recenti studi di risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato che le dimensioni dell'amigdala sembrano essere maggiori nell'uomo rispetto appunto alle donne. La differenza però è che mentre l'uomo tende ad essere attivata prevalentemente da stimoli che causano aggressività, innescando quindi in questo modo una risposta di tipo motorio, nelle donne l'amigdala si attiva soprattutto per essere in grado di cogliere le diverse sfumature di tipo emotivo. In un certo senso le donne sono quindi maggiormente alfabetizzate emotivamente. Questo chiaramente non ha di per sé necessariamente una valenza di tipo negativa, dal momento che, come stavano già dicendo i colleghi, le emozioni sono controllate dalle zone più arcaiche del nostro cervello, perché in realtà le donne presentano anche dimensioni maggiori della corteccia prefrontale e di conseguenza sono dotate anche di un maggiore controllo emotivo. Quindi lo possiamo considerare sia come un punto di forza, ma anche di vulnerabilità, proprio perché diversi ricercatori spiegano proprio in questi termini la predisposizione delle donne a sviluppare maggiori disturbi d'ansia e depressivi rispetto all'uomo. E tra l'altro è una cosa che ho recentemente notato anch'io, questa differenza di genere, a proposito appunto del Covid. Sono dati che non ho ancora pubblicato e che sono in fase di pubblicazione. E a proposito sempre delle emozioni, è emerso un aspetto particolare da questa ricerca, ovvero che siamo andati a caratterizzare quelle che sono le strategie di regolazione emotiva, ovvero quelle strategie che ci spingono in un certo senso a controllare quali emozioni provare, come provarle soprattutto. È emerso che le donne che tendono ad sopprimere le loro emozioni, l'espressione delle loro emozioni, tendono a provare maggiori livelli di ansia rispetto a quelle che tendono a rielaborare in modo costruttivo quanto accaduto, e quindi mi riferisco sempre allo stress causato dal Covid.
Grazie dottor Bruno, dobbiamo chiudere qui purtroppo perché ci sono tantissime domande che stanno arrivando, in particolare sulla questione dell'olfatto, e dunque dimostra che effettivamente la dottoressa Del Rico ha avuto ragione di occuparsi, di pubblicare un libro, no, su questo senso perfetto e forse un po' negletto. Io ringrazio dunque la dottoressa Del Rico. Lo ripeto, il suo libro, Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso, Codice Edizioni. Ringrazio Francesco Bruno, autore, coautore di La scienza degli abbracci e la scoperta del nostro cervello socio-emotivo. La dottoressa Pamela Gazzi, grazie, perché oggi lavora in ospedale, dunque ci ha consacrato questa mezz'ora importante. E Marco Rasile, ricercatore, docente di neuroanatomia, che dunque uscito dal suo laboratorio per rispondere alle vostre domande. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha assistito in regia e a tutti l'augurio di uno splendido weekend. Lunedì Mille Voci sarà condotta da Antonio Bolzani.
Mille Voci.